Controradio, Newsline Estate.
Le 8:05 iniziamo con il Lamma e con le previsioni del tempo particolarmente seguite in queste ore caldissime. Giorgio Bartolini, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, raccontiamo un po' che ore ci aspettano tra oggi e domani, Giorgio, anche un po' qual è la tendenza di queste giornate, dicevamo veramente molto calde.
Sì, allora, per il momento il caldo sarà il denominatore comune anche della giornata di oggi, ma anche quella dei prossimi giorni, probabilmente per vedere un cambiamento bisognerà aspettare il fine settimana, ma avremo comunque modo di riparlare nei giorni scorsi. Per quanto riguarda la giornata, nei giorni prossimi, per quanto riguarda la giornata di oggi, il cielo sarà prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con ventilazione debole. Tenderanno i venti a maestrale sulla costa nel pomeriggio, altrove i venti saranno deboli, variabili, mari poco mossi. Le temperature oggi in ulteriore lieve aumento sulle pianure centro-settentrionali, dove localmente potremo anche raggiungere 40 gradi. Le temperature invece in lieve diminuzione sulla Maremma, dove tra sabato e domenica hanno raggiunto i 40 gradi anche in località immediatamente prossime alla costa. Per quanto riguarda la giornata di domani, poco cambierà dal punto di vista delle temperature, però arriverà qualche temporale, qualche primo piccolo segno di cedimento dell'alta pressione. Una perturbazione interesserà soprattutto il nord Italia. Porterà qualche temporale probabilmente in Appennino nel pomeriggio, in un contesto comunque termico con temperature fino a 39 gradi nelle zone interne. Mercoledì e giovedì giornate direi molto simili al momento, temperature pressoché stazionarie. Abbiamo detto probabilmente sul finire della settimana inizierà a fluire aria un pochino più fresca atlantica.
Grazie Giorgio, buona giornata.
Una buona giornata a tutti.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco, Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera, area ristoro, a cura dei circoli Arci, Mercatino, Spazio Bimbi e Laboratori. Con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Il grande cinema torna a Sant'Orsola. Spazio Alfieri presenta Cinema nel Chiostro, l'arena estiva nel cuore di Firenze, con film d'autore, anteprime e ospiti. Ogni sera alle 21.30 fino a settembre per un'estate di emozioni. Info e biglietti spazioalfieri.it.
Contro Radio.
Your red heart, it's what it's like. Oh, the
Le 8 e 12, quella che sta emergendo a Prato è una situazione molto molto pesante, una situazione drammatica che riguarda il carcere della Dogaia. Si parla anche attraverso delle intercettazioni nel carcere di Prato veramente di un andirivieni di ogni genere di cose, smartphone in valigia, 4 ore senza guardie. C'è una situazione strutturale pesante fatta di quello che sappiamo, scabbia, malattie ed altre cose del genere, ma soprattutto un carcere dove entra di tutto. Ci sono degli agenti accusati di corruzione, ci sono state 127 perquisizioni presso i detenuti, insomma una situazione veramente esplosiva, a cui poi si è aggiunto anche un fatto in più. Ricorderete probabilmente la persona accusata di essere il cosiddetto killer dell'escort, che è stato fatto oggetto di un'aggressione, e anche lì ci sono agenti indagati perché non avrebbero vigilato sulla sua sicurezza. Il nostro Giorgio Bernardini da Prato, buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno Raffaele, come va?
Insomma, la situazione è preoccupante anche perché siamo abituati d'estate a parlare di proteste nelle carceri per il caldo, eccetera. Certo. Qui si è scoperchiato un vaso di Pandora.
Sì, è un vaso di Pandora, dici molto bene, è incredibile. Ti ho chiesto come va proprio perché in realtà quando parliamo di carceri siamo sempre a parlarne in questa maniera e insomma è un po' avvilente, perché quello che a volte diciamo per esempio di Sollicciano, del posto dove trasmette Corotto Radio, siamo costretti a dirlo poi di Prato in questo caso, e anche in maniera aggravata, poiché appunto ci sono veramente tutti i problemi del mondo oltre a quelli di dignità che hanno già sollevato le varie sentenze insomma della Corte Europea, da cui poi nasce la Torreggiani. Però in Italia non cambia mai nulla, e non cambia mai nulla neanche a Prato, dove oltre a non esserci una direzione stabile ci sono pochi agenti vuol dire poco controllo significa che fanno una vita difficile anche gli agenti che restano e che sappiamo sono coinvolti anche in questa ultima inchiesta di cui stavi parlando, della magistratura pratese inquirente guidata da Luca Tescaroli, che praticamente ha individuato in questo caso alcuni di questi agenti della polizia penitenziaria che permettevano ai detenuti di far entrare un po' di tutto, dalla droga sino ai telefoni cellulari, addirittura un router. Ho potuto visionare delle immagini, delle indagini veramente sconcertanti di questi detenuti che nascondevano con la calce che avevano in cella
un router per collegarsi alla rete, a internet praticamente.
Certo. Per internet, sì, scusami.
No, infatti è scontato, sì, però lo sottolineavo per l'incredulità anche, ma forse non ce l'è essere così increduli poi alla fine.
No, forse no, hai ragione, non so neanche bene io che cosa pensare, però ecco, si racconta di quello che succede, cioè del fatto che dei detenuti riescano tranquillamente a comunicare con l'esterno e a farlo insomma in tutte le maniere possibili, facendo che cosa? Pagando le guardie in cambio. Si parla di un vero e proprio tariffario appunto per questi poliziotti penitenziari che diciamo decidevano di aderire all'azione criminale. E poi la cosa interessante e secondo me da sottolineare più volte rispetto ad altri casi, visto che abbiamo parlato anche di altre carceri toscane, è il fatto che questa pratica riguardava i detenuti in cella di massima sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire detenuti per mafia, le mafie. Quindi c'erano detenuti di 'Ndrangheta, di mafia, di Sacra Corona Unita, criminalità organizzata cinese e albanese. E lo dico per ultimo perché probabilmente sono insomma risultati i più numerosi rispetto alle investigazioni, camorristi, molti camorristi che diciamo avevano in uso questo telefono, questi telefoni potevano dare e impartire ordini verso l'esterno. Quindi capite che la situazione di poca dignità e di difficoltà di vita che accomuna i detenuti con i poliziotti penitenziari, ecco, a questo si aggiunge in questo caso una cosa ancora più grave che genera appunto questa diciamo difficoltà e questa azione criminale. Questa azione criminale poi si riverbera verso l'esterno. Ecco, questo volevo diciamo evidenziare, che sostanzialmente i detenuti imputati e poi condannati, molti di loro per mafia, potevano impartire ordini verso i clan ancora oggi dal carcere di Prato. Insomma,
La situazione è più che preoccupante. C'è un grande protagonismo di Tescaroli in questa stagione pratese, che ha scoperchiato un vaso che diciamocelo, sappiamo essere comune a molte altre realtà penitenziarie. Qui stiamo mettendo nero su bianco delle cose che si sanno ma non si possono dire. Tescaroli è entrato in questa storia con forza, mi sembra di capire.
Sì, sì, dici proprio benissimo. Quando parliamo spesso di queste situazioni di cui possiamo immaginare che la diffusione sia più, insomma, più alta rispetto a quella che ci perviene da un'indagine, sappiamo che c'è un game changer, c'è qualcosa che fa la differenza. In questo caso è un investigatore, si chiama Luca Tescaroli, e da quando è arrivato a Prato ha decisamente cambiato marcia rispetto a quelle che sono le individuazioni dei problemi criminali della città. Ricordiamo la guerra delle grucce, di cui con te abbiamo parlato moltissimo, che influisce anche ovviamente anche sulla vita dei tanti operai, insomma, sia cinesi che pakistani, che sono a Prato. E ricordiamo anche ovviamente tutte le vicende che si sono dipanate nel corso degli ultimi mesi, e anche la volontà da parte di questo investigatore, che proveniva appunto dalla DDA di Firenze, quindi aveva anche un'esperienza sia territoriale che rispetto, diciamo così, anche al tipo di crimine che viene compiuto, molto alta, e ha saputo, diciamo, illuminare quelle che sono poi magari situazioni che in tante altre parti del nostro paese purtroppo si verificano, ma che ci vuole una certa coriacea volontà e anche, insomma, disponibilità. È un investigatore, io te lo dico, Raffaele, perché insomma me ne occupo personalmente sul territorio, che non si ferma mai, neanche fisicamente, non esiste domenica, non esiste orari di giorno, della notte, insomma un po' un investigatore da film o da libro, se preferite. È una persona che mette tutto se stesso in quello che fa, da quello che almeno appare a me, che insomma cerco di raccontare queste storie, lo trovo sempre pronto, anzi la verità è il contrario, lo trovo sempre un passo avanti a quello che si vuole raccontare. Quindi sta facendo veramente un lavoro che ha cambiato anche la luce su quello che accade in città. Ecco, io non credo, per concludere rispetto a quello che tu chiedevi, che Prato sia improvvisamente diventata un coacervo di criminalità in pochi mesi. La verità è che il suo lavoro sta facendo la differenza, per scoprirlo.
E anche voi dovete lavorare anche di notte, perché qui questi mesi sono molto complessi e difficili. A Prato abbiamo parlato per molti giorni drammatici della questione sindaca, che alla fine poi, appunto, come abbiamo raccontato, si è dimessa. Anche lì un'indagine importante. Due parole per fare il punto su quella vicenda. A che punto siamo, Giorgio?
Siamo a un punto giudiziario, diciamo così, nuovo, nel senso che è finita la paura che aveva la ex sindaca oramai, insomma, per gli arresti domiciliari, perché incombeva su di lei questa misura da parte dei PM che la indagano proprio dalla DDA di Firenze per corruzione. Lei è la presunta corrotta, il presunto corruttore è un imprenditore tessile che si chiama Riccardo Matteni Brescia. Ebbene, lui ha avuto i domiciliari, lei invece dopo le dimissioni appunto date è rimasta libera, e ora si difenderà se ci sarà un processo, insomma, perché verrà forse richiesto un processo. Siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, però il risvolto politico esiste ed è appena all'inizio, dato che Prato attende il suo commissariamento per la prima volta nella storia. Dal 10 luglio in poi la città sarà commissariata, quando la sindaca decadrà ufficialmente assieme al consiglio comunale e assieme ovviamente a tutta la sua squadra di giunta, e si ragiona su quale può essere una riflessione nel centro-sinistra per capire quali sono stati gli errori fatti. Si parla molto della scelta della classe dirigente, a prescindere dalla sua vicenda giudiziaria, dalla vicenda giudiziaria della sindaca dimissionaria. E nel centrodestra ci si organizza invece perché si chiedono con voci abbastanza insistenti le elezioni. Non è che le elezioni non si facciano, però c'è un dilemma, e questo sono i giorni del dilemma sul quando farle, perché il testo unico degli enti locali dice che si fanno alla prossima primavera, alla prima primavera utile, mentre un intervento del ministro dell'interno Piantedosi potrebbe accorparle con un decreto alle prossime regionali, di cui ancora, ovviamente toscane, di cui ancora non conosciamo la data, però sappiamo bene che potrebbero inserirsi nella finestra che va dall'ultima settimana di ottobre anche ai primi di novembre. Quindi ecco, questa è la richiesta del centrodestra, che ieri insomma in un'intervista alla Nazione di Prato ha sfoderato subito una delle sue candidate più credibili alla sindaca di Prato, ovvero Chiara Laporta, la deputata di Fratelli d'Italia, che appunto è proprio originaria dell'area pratese, e mentre nel centro-sinistra insomma ancora si discute, ci si leccano le ferite, e insomma, prima di parlare di nomi probabilmente sarà importante parlare di che cosa è successo e perché.
È chiaro, non c'è dubbio. Giorgio Bernardini, grazie davvero e buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
minuti alle 8:30 arriva il giornale radio di Popolare Network. State con noi, ci risentiamo subito dopo.
Minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie.
Israele ha bombardato due scuole nel nord di Gaza usate come rifugio per gli sfollati, vengono segnalate numerose vittime, sono oltre 70 i palestinesi uccisi da ieri in Cisgiordania. Intanto si è verificato un secondo attacco ad una postazione dell'esercito di Tel Aviv da parte di coloni israeliani. Era già successo ieri, in questo caso la struttura militare è stata data alle fiamme. Oggi è prevista una nuova riunione del governo israeliano convocata da Netanyahu, con al centro il tema della liberazione degli ostaggi. Quella di ieri sera si era conclusa senza alcuna decisione.
La maggioranza accelera sulla possibile introduzione di uno scudo penale per le forze di polizia. L'idea è da tempo accarezzata dalla Lega, ma la proposta è stata depositata da Fratelli d'Italia dopo le aperture in questo senso di Forza Italia. Provvedimento punta ad evitare del tutto l'iscrizione nel registro degli indagati degli agenti prima di aprire una procedura penale vera e propria. Il PM avrebbe 7 giorni per trovare elementi che giustifichino tale atto, in caso contrario si andrebbe direttamente all'archiviazione.
In Serbia la polizia è intervenuta nelle primissime ore della mattina per rimuovere i blocchi stradali organizzati dai manifestanti che chiedono la fine della corruzione ed elezioni anticipate nel paese. Sabato a Belgrado si è svolto un imponente raduno, uno dei più grandi dallo scoppio delle proteste in novembre per il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad. Negli scontri della serata sono state arrestate 77 persone. Il presidente Vučić ha detto ieri sera che non cederà alle richieste della piazza.
Entrano oggi in vigore i dazi doganali ridotti sulle esportazioni britanniche di prodotti automobilistici e aerospaziali verso gli Stati Uniti, lo ha annunciato il governo britannico, che ancora sta negoziando con Washington le esenzioni per quanto riguarda l'acciaio. Quanto all'Europa, si avvicina la scadenza del 9 di luglio, quando scadranno i 3 mesi di tregua accordati da Washington. I negoziati non sembrano al momento registrare grandi progressi e la decisione del G7 di escludere le big tech statunitensi dall'accordo sulla tassazione minima delle multinazionali non facilita le cose. Il regime fiscale dei colossi informatici statunitensi è infatti una delle poche leve a disposizione dell'Europa nella trattativa.
In Idaho, negli Stati Uniti, 2 vigili del fuoco sono stati uccisi, altri feriti, da un uomo armato. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'aggressore abbia prima appiccato un incendio ad un bosco e all'arrivo dei vigili del fuoco abbia iniziato a sparare per poi fuggire. Poco dopo, polizia e FBI lo hanno trovato morto con accanto un'arma.
Si apre oggi a Siviglia, in Spagna, la conferenza delle Nazioni Unite volta a raccogliere nuovo sostegno per gli aiuti allo sviluppo, settore in crisi a causa dei tagli ai finanziamenti, soprattutto statunitensi. Almeno 50 leader mondiali si riuniranno da oggi a giovedì, assente Washington, il cui taglio agli aiuti è stimato essere il più pesante in oltre 60 anni. Secondo la Banca Mondiale, oltre 800 milioni di persone vivono con meno di $3 al giorno nel mondo, con una povertà estrema crescente nell'Africa subsahariana.
5 persone sono rimaste ferite nel rogo di una palazzina avvenuto questa mattina a Torino, in via Nizza. Si tratta di 2 ragazzi, uno dei quali con ustioni gravi, e di 3 adulti. L'incendio è scoppiato in seguito ad un'esplosione in un appartamento. 8 squadre dei vigili del fuoco sono tuttora al lavoro, si cerca anche un possibile disperso.
Non ha segni di violenza visibili sul corpo né documenti. La donna trovata morta stanotte dentro un'automobile con targa rumena a Milano, in via Valtellina, al quartiere Isola. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte e la polizia sta cercando di identificarla. L'età sarebbe compresa, tra i 35 e i 40 anni. Tempo previsto per la giornata di oggi: sereno e soleggiato su tutte le regioni. Il caldo si sposta verso il centro Italia, temporali attesi sulle Alpi dalla serata. È tutto, ci sentiamo alle 9.30 con le notizie. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Bivio 11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Cipilico a tratti tra Montelupo e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Prudenza, segnaliamo inoltre veicolo fermo in avaria in uscita a Ginestra per chi proviene da Livorno. Siamo al traffico urbano di Firenze. Scatta domani, 1° luglio, il sistema sanzionatorio dello scudo verde, la ZTL ambientale per il monitoraggio dei veicoli più inquinanti e dei bus turistici che entrano in città. Tutti i dettagli e i veicoli interessati sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il trasporto ferroviario la circolazione sarà sospesa da domani, 1° luglio, fino al 31 agosto tra Empoli e Granaiolo per lavori di raddoppio. È previsto, ove possibile, un servizio con bus. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La Schult presenta Vlog on Plein Air. Da giugno a settembre, i giovedì, i venerdì e una domenica, musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex bocciofila della Vlog, via Mercati, Firenze. Giovedì 3 luglio, il jazz di Collettivo In Progresso. Venerdì 4, Tony Mannaia e Muffa DJ. Tutte le info sui canali social La Schult Firenze. Evento all'interno dell'estate fiorentina 2025. La cena dei cretini di Francis Weber, lo spettacolo più divertente, acido, travolgente degli ultimi decenni, dove colpi di scena, gag e imprevisti si susseguono come fuochi d'artificio. Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio alle 21 in una location d'eccezione in collina, Villa Torre dei Lari, via di Marignolle 29C, Firenze. Prenotazioni: ipinguiniteater.com.
Torna a Pisa Jazz Rebirth, la rassegna internazionale che unisce nomi leggendari e nuovi talenti del jazz. Al Giardino Scotto di Pisa, dal 1 al 28 luglio, Billy Cobham, Makaya McCraven, Ambrose Akinmusery, Kismet, Isaiah Collier, Nowhere, l'omaggio a Pino Daniele, Nero a Metà Experience e altri imperdibili live. E il 28 settembre alla Città del Teatro di Cascina, l'unica data italiana dell'icona del jazz etiope, Mulatu Astatke. Pisa Jazz Rebirth, iniziativa cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it.
Off Tune Festival 2025, il meglio del post-punk e indie pop nazionale ed internazionale, tutto ad ingresso gratuito. East East, Gallus, Bilk, Kate Clover, Slate, All the Others, Lazy Lazarus, Asino e tanti altri. E poi Spazio Market, Food and Drink. Dal 3 al 5 luglio Off Tune Festival, area Fabricone, Prato. Info offtunefestival.it.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci con Stefano, Elena e Alessio Poggioni, The Factory Production e Davide Costa presentano Ucraina, 3 anni e mezzo di guerra nel cuore dell'Europa. Giovedì 3 luglio al Centro Pecci. Alle 21, proiezione del documentario Angland, storie e volti dell'Ucraina in guerra. A seguire talk con l'assessora Regione Toscana alla Protezione Civile Monia Monni, rappresentanti della comunità ucraina in Toscana, il regista Alessio Poggioni e il produttore Davide Costa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Una colpa e rivogliamo vivere senza certezze, prenderemo ancora le occasioni perse, se puoi pensare bene questo è quel che resta. E rivogliamo l'arte che non sia una colpa e rivogliamo vivere senza certezze, odieremo ancora una canzone in testa, che puoi pensare bene questo è quel che resta.
Le nostre ore piccole.
Le 8.42 questa sera alle 21 al Circolo Arci 25 aprile di Via Bronzino a Firenze ci sarà un'analisi del voto referendario con il segretario della Camera del Lavoro di Firenze Bernardo Marasco, l'esperto di analisi elettorale Antonio Floridia, che saluto e ringrazio. Buongiorno Floridia, ben trovato.
Buongiorno.
Voto elettorale importante, passato in cavalleria in tempi molto rapidi, come spesso accade in questi casi, e invece ora abbiamo, come dire, in queste settimane abbiamo maturato i dati per fare un'analisi, diciamo così, di quello che è accaduto. Possiamo accennare qualcosa rispetto al racconto di questa sera, Antonio?
Ma dunque, intanto proprio venerdì scorso c'è stato all'Università di Firenze un seminario nazionale della Società Italiana di Studi Elettorali dedicato al voto, in cui vari ricercatori hanno presentato analisi aggiornate che non erano state ancora presentate sui giornali nei giorni successivi al referendum. Quindi il quadro si sta arricchendo di analisi e prospettive di analisi interessanti. Il punto fondamentale di questo referendum non è facile da cogliere, perché si rischia sempre di cadere nella banalità del luogo comune mezzo pieno mezzo vuoto, il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto. In realtà ci sono elementi che vanno studiati, per esempio questa questione della partecipazione. Non è vero che c'è stato un crollo della partecipazione, si usa sempre questo termine. Negli ultimi 25 anni questo è stato il secondo referendum più elevato come partecipazione, il 30,6, se si esclude solo quello del 2011 sull'acqua e il nucleare. Quindi di per sé questa mobilitazione, il problema è naturalmente che questi referendum stanno diventando un problema serio, perché c'è quello che si chiama l'astensionismo tattico, chi è contrario non va a votare, no, ma si astiene facendo mancare il quorum. Questo complica ulteriormente le cose, perché in condizioni normali sapere che non si raggiunge il quorum scoraggia ulteriormente anche quelli che sono favorevoli ai requisiti, per dire che ci vado a fare, tanto il quorum non si raggiunge. E il fatto invece importante di questo referendum sono i dati quantitativi in assoluto. 14 milioni di votanti e soprattutto 12 milioni di sì sui referendum sul lavoro testimoniano che c'è stata una altissima adesione e mobilitazione dell'elettorato, nonostante appunto si sapesse che era difficile il quorum. E quindi è significato un fatto politico, questo un fatto politico che non può essere sottovalutato. Poi tanto più che se si guarda l'unico possibile punto di riferimento non è tanto quello di capire di trasporre questi voti referendari in voti politici, ma fare l'operazione inversa, cioè guardare la base elettorale potenziale che avevano i partiti che sostenevano il sì, la base potenziale che avevano e i risultati effettivi. Ebbene, i dati che sono stati presentati anche venerdì scorso mostrano un altissimo livello di compattezza di tutto l'elettorato del centro-sinistra nel rivotare sì. Quei 12 milioni di voti corrispondono, sono superiori ai voti che ha preso la destra per vincere le elezioni del 2022. Ora, questo insomma è un paragone ancora azzardato, però è un fatto importante, e però è da interpretare politicamente questo fatto. Io credo che stasera la discussione con Marasco dovrà essere o più che sui dati, che sono, poi ci sono state differenze geografiche importanti, territoriali. Non è un caso che tra le percentuali più alte di votanti, oltre a Bologna e Firenze, ci sono state città come Torino e Genova, o anche regioni come la Lombardia e il Piemonte, mentre invece al sud c'è stata una partecipazione più bassa. L'astensionismo può darsi che abbia colpito un po' di più tutto l'elettorato meridionale del Movimento 5 Stelle, ma per il resto c'è stata una tenuta molto ampia anche dell'elettorato. Quindi dal questo punto di vista i dati ce li abbiamo grosso modo, ora si tratta di capire che conseguenze politiche se ne traggono.
Questo è molto interessante, ma rispetto a quello che si è detto, a quel minuscolo dibattito che è stato poi un fuoco di paglia, ci sarebbe bisogno di un dibattito vero, più approfondito nel paese, sull'aumentare ad esempio il numero delle firme e abolire il quorum. È una cosa verosimile, è intelligente, interessante, anche per rinnovare lo strumento referendario in qualche modo, anche no, alla luce delle cose proprio dette qualche minuto fa.
Sì, allora, proprio venerdì scorso sono stati anche interventi di giuristi e costituzionalisti su questo punto. Ci sono opinioni diverse, c'è chi propone abbassare il quorum a 40, chi è contrario del tutto ad abbassare, a eliminare il quorum perché renderebbe la competizione poco significativa. Sull'aumento delle firme c'è un generale consenso, anche perché ormai con la firma elettronica digitale è molto più facile raccogliere le firme. Ci sono varie ipotesi di riaggiustamento del quorum, per esempio pigliare come punto di riferimento i votanti alle ultime elezioni politiche, oppure anche quindi in questo caso calcolare il quorum non sul 100% degli elettori ma sul 64% che aveva votato alle politiche del 2022, per esempio. Stanno discutendo, non è facile, ma più in generale c'è anche un'altra idea, che bisognerà cambiare l'istituto del referendum e fare in modo che non sia solo abrogativo, che possa essere oppositivo di un'intera legge e propositivo di un disegno di legge popolare. Questo sarebbe un arricchimento degli strumenti democratici, perché i limiti del referendum abrogativo li stiamo verificando, anche perché, come è chiaro, si deve fare sempre questa opera molto complicata di ritaglio dei quesiti che rende poi poco intelligibili anche i quesiti stessi. D'altro canto c'è anche un problema di verificare quali possono essere i punti essenziali su cui chiedere il pronunciamento degli elettori.
E infatti anche questo è un aspetto importante.
Però
questa sulla sera
volevo
passare proprio all'aspetto politico della vicenda, per dare anche una lettura politica, Antonio.
Porrò delle domande a Marasco, perché ovviamente la CGIL sapeva benissimo i rischi che correva. Oltretutto è venuto a mancare l'altro referendum, quello sull'autonomia differenziata, che avrebbe dato una grande spinta alla partecipazione. Quindi era sicuramente un'operazione rischiosa, però dal punto di vista della CGIL credo si sia trattato di un'operazione positiva, soprattutto perché oggi abbiamo un mondo del lavoro dipendente molto frammentato, disperso, diviso, con forme di contrattualizzazione le più disparate, con una debolezza contrattuale comunque diffusa, in cui è difficile costruire elementi di solidarietà e di partecipazione. Avere mandato un segnale importante di attenzione al mondo del lavoro attraverso messaggi simbolici su tre grandi temi: il precariato, la sicurezza sul luogo del lavoro, i diritti sul luogo del lavoro, è stato un messaggio unificante nei confronti del mondo del lavoro, che può avere effetti di lunga durata, di prospettiva. Però naturalmente bisogna lavorarci, perché il problema di come si ricompone una coalizione sociale del lavoro dipendente, del lavoro più sfruttato, del lavoro subordinato, è un problema cruciale, non solo per il sindacato, ovviamente, che non spetta solo al sindacato risolverlo, ma metterebbe anche la politica a affrontare.
Antonio, un'ultima valutazione su una cosa che ha un po' sconcertato. Aveva intuito, mi riferisco al quesito sulla cittadinanza. Che lettura dare di quel passaggio lì? Perché, come dire, le persone sono andate a votare, ma c'è stata una percentuale significativa di persone che hanno detto no all'abbattimento, al dimezzamento del numero degli anni per acquisire la cittadinanza italiana. Che lettura anche politica dare?
Ma dunque, dal punto di vista dei dati pare che sia stato un 10-15% di elettori anche del PD che hanno votato no. Ed è semplicemente, secondo me, è la testimonianza di come su questa questione della cittadinanza, immigrazione, eccetera, c'è molto lavoro da fare, che sarebbe, come dire, secondo me, un po' snobistico etichettare questi elettori che hanno votato no come dei finti progressisti o dei reazionari. Probabilmente la percezione del problema è diversa da come viene fatta, da come viene presentata nella parte maggioritaria della sinistra, dei suoi gruppi dirigenti, dei militanti, eccetera. Questo tema della sicurezza va sottratto al senso comune reazionario che sta dominando nel nostro paese. Questo è il punto vero politico. Devi cercare di capire se riesci a fare un discorso sull'immigrazione che dia da una parte sicurezza e dall'altra sia democratico e civile. Questa cosa è difficilissima da fare, perché è molto più semplice sbraitare contro gli immigrati chiacchierando al bar. Ma se tu, come militante della sinistra, quando vai al bar a prendere un caffè e incontri quello che parla male degli immigrati, non sai cosa dire in alternativa, è chiaro che domina poi alla fine questo senso comune che scarica sugli ultimi i guai e le insicurezze dei penultimi. Questo è il vero problema politico, è un problema politico culturale che non si risolve però con un atteggiamento di superiorità rispetto a questa fascia di elettorato, che rimangono elettori di sinistra, tant'è vero che poi per il resto del referendum hanno votato in un certo modo. Quindi c'è evidentemente una contraddizione interna, ma c'è anche un fenomeno culturale più ampio, che è quello che i sociologi chiamano delle identità plurime, cioè ognuno di noi non è solo qualcosa, è anche molte cose contemporaneamente, un insieme, una stratificazione di valori, di culture che possono anche entrare in contraddizione.
Ah, chiaro, non c'è dubbio, la cosa va trattata con molta serietà, come giustamente ci inviti a farlo. Appuntamento alle 21 alla 25 aprile, siamo in via Bronzino a Firenze con Antonio Floridi e Bernardo Maiasco per fare un'analisi, come dire, quantitativa e qualitativa e politica del voto referendario.
Sì, sì, direi a questo punto soprattutto qualitativa, ecco. Bene.
Antonio Floridi, buona giornata, grazie. Alle 9, 3 minuti e mezzo per la precisione, alle 9, una mattinata molto calda. Naturalmente continuate a scriverci al 342 8104111, restate con noi perché tra poco torniamo a parlare di cultura, torniamo a parlare di uno spettacolo storico, quello di Rocco Storto, compagnia Krypton, Fulvio Cauteruccio, che sarà all'Acciaiolo a Scandicci nella giornata di domani, con uno spettacolo rinnovato con una veste inedita 25 anni dopo l'esordio.
Let it go. You gotta let it all go. Time don't slow, it's passing you by.
l'Ars Rock Fest. A Chiusi, il meglio della scena indipendente internazionale.
Dai 4 al 6 luglio, McCluskey, Black Country New Road, Karate, Italia 90, Party Dozen, The Heliocentrics, Cuca Maras e lo Stato Brado.
All'Ars Rock Fest anche talk, laboratori, open book, il festival dell'editoria indipendente, DJ set, area market e food. E sabato 5, non perdere Nella Città Vecchia, il matinee del folk singer americano Joseph Arthur.
L'Ars Rock Fest, Chiusi, Siena, ingresso gratuito. Per tutte le info cerca sui social L'Ars Rock Fest.
Al Teatro Romano di Fiesole continuano gli spettacoli dell'estate fiesolana. Lunedì 30 giugno è la grande ritorno degli Incognito con il loro inconfondibile Acid Jazz. Martedì 1 luglio è il folk levigato di Chiko Aoba, cantautrice giapponese di culto. Sempre martedì 1 e mercoledì 2 sulla terrazza del teatro alle 20:30 Corrado Bologna in La storia segreta dei grandi libri. Due appuntamenti dedicati a Boccaccio e Gadda. Programma completo su estatefiesolana.it. Prevendite Ticket One, promozione per soci e ascoltatori di Controradio.
Estate Fiorentina 2025. Torna alle piagge il Periferico Festival, settima edizione. Prosa, musica e teatro immersivo nei parchi, condominio e spazi open air del Teatro delle Spiagge. Ingresso libero, consigliate la prenotazione. Info e programma teatridimbarco.it. Annanna dopo Carosello. Die con Clara Costanzo, Andrea Vulpani al pianoforte. Tra parole, canzoni e musica dal vivo, il racconto di 20 anni di Carosello.
11 lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 31 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Mercoledì 2 alle 21:30 De Bergerac con Anna Foglietta, Edoardo Leo e Marco Bonini. Venerdì 4 alle 18 alla Galleria dei Giganti Chiedici Tutto. Francesco Costa e Luca Sofri rispondono al pubblico. Alle 21:30 The Waterboy Voice in concerto.
Contro radio.
Ti ho inquadrato subito, ti ho appeso al muro con la cornice d'oro. Cresce più la mia ansia del valore del dollaro. La noia come scusa del mio passo stanco. Come no, come no. Siamo animali persi ma dello stesso branco. Sottotitoli, sotto i miei sguardi nel vuoto. In questi anni ripeti, ho perso il mio lato buono. Sveglia in preda al panico, vivo in preda al panico. Dammi un anestetico per non sentire niente più. Si salvi chi può scappare forte, forte. Scivoliamo via da chi ci vuole fottere. Si salvi chi può, si salvi chi può. Scivoliamo via perché scappare è forte. Perché scappare è forte. Perché scappare è forte. Mi arrendo subito e lo so che non è merito. Visto le nuvole fucsie di un filtro retro. La gioia che mi invade nel restarti accanto. Come no, come no. Siamo animali persi ma dello stesso branco. Ho gli occhi così lucidi, non riesco a metterti a fuoco. Corri sotto titoli per farti capire chi sono. Soffoco nel traffico, no che non ho il fisico. Tutto mi dimentico per non sentire niente più. Si salvi chi può scappare forte. Scivoliamo via da chi ci vuole morte. Si salvi chi può, si salvi chi può. Scivoliamo via perché scappare forte. Scivoliamo via perché scappare forte.
compattezza di tutto l'elettorato del centro-sinistra.
Le 9:04 minuti, come anticipato qualche secondo fa, andiamo a parlare di uno spettacolo storico che torna in una versione inedita. Stiamo parlando di Rocco Storto, diretto e interpretato da Fulvio Cauteruccio, che saluto e ringrazio. Buongiorno Fulvio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Si sentono rondini in sottofondo, non si sa se da parte nostra o da parte tua, non so se ci sono rondini dalle tue parti.
Sì, ci sono rondini, mi sposto. Vediamo.
No, ma perché? Scusa, mi sembra una cosa meravigliosa, assolutamente. Torna il primo luglio, torna il primo luglio, quindi siamo a domani alle 21 all'Acciaiolo di Scandicci, a 25 anni dal suo debutto, in una versione, dicevo prima, inedita. Ci racconti che cosa è per te fare 25 anni dopo Rocco Storto, Fulvio?
Vabbè, sicuramente Rocco è stato un evento memorabile per me nella mia vita di attore e di regista, perché ha segnato la mia prima regia importante e in più una grande, diciamo, non detta da me, basta, interpretazione di questo testo scritto da Francesco Suriano. Ed è, diciamo, è stato lo spartitraffico proprio come età di attore, come diciamo ho raggiunto una sorta di maturità attoriale, quindi è stato un miracolo, non tanto per il fatto che io già avevo fatto tante cose, ma una sorta di indipendenza sia dal retaggio delle scuole di teatro, quella io feci, tra l'altro l'altro giorno ricorreva l'anniversario della morte dei 25 anni di Vittorio Gassman, a cui io dedicai poi lo spettacolo 25 anni fa, io fui allievo di Vittorio e quindi insomma era dovuto, in qualche modo mi ha portato fortuna, perché poi questo spettacolo ha fatto tantissime repliche, ha avuto una prima, diciamo, produzione Rai che riguardava Rai Radio 3 in diretta al Teatro Valle. Infatti la cosa simpatica è che mi venivano via via le persone a vedere dicendomi che avevano sentito questa lingua straordinaria in radio, e poi anche la produzione di Palcoscenico, un programma che ora non esiste più perché è stato soppiantato da su Rai 5 dai programmi culturali riguardanti il teatro, che si chiamava Palcoscenico, girato praticamente in Calabria in una sorta di microfilm nel senso che non avendo dei problemi per avere il pubblico in questo anfiteatro sul mare a Palmi, abbiamo deciso invece di fare una sorta di set, di vari set, di vari location, e quindi è diventato quasi un film, e fu bellissimo vedere anche la versione, diciamo, per la televisione. Ma ha significato tanto anche per altri.
È molto bello, Fulvio, perché è così denso e complesso, e purtroppo lo diciamo sempre, ma questa volta è proprio vero, è attualissimo, perché sul tema della guerra arriveremo tra poco. Però tu hai parlato di film, viene in mente l'album che uscì e quindi le musiche di Peppe Voltarelli, cioè intorno a questo Rocco Storto, certo, girano tanti linguaggi espressivi, no? È una cosa di grande densità artistica.
È esatto, perché abbiamo in qualche modo riunito diciamo questa intelligenza meridionale, se posso usare questo termine, perché il parto delle nuvole pesanti, io non dimenticherei l'altra parte del gruppo di cui faceva parte era il frontman Peppe, e stavano a Bologna, noi ci siamo incontrati casualmente, è stata una cosa incredibile perché in quel periodo io stavo facendo Io sta finiscendo, che era finale di partita di Beckett, e leggevo qualche giorno prima su un inserto musicale questa che diceva la tarantella punk del parto delle nuvole pesanti. Io dopo due giorni me li sono trovati a Bologna in teatro, che erano venuti a vedermi, e da lì è nata questa cosa, per quasi per gioco, E niente, abbiamo, è stato bellissimo trovare il loro pubblico e trovare il mio pubblico tutto insieme e unire queste due cose. Ora, non è che è la prima volta che si fa il teatro con la musica. Lo stesso Franco Quadri, grande critico di Repubblica, lo definì un'operina rock da conservare nella storia del teatro italiano. E ahimè, già dal 2000 in poi Rocco si fece in qualche modo tutte le guerre reali. Infatti era straordinario vedere alla fine di ogni spettacolo le bandiere della pace dai palchetti dei teatri. Quindi c'era questa condivisione e questa rabbia e questa lotta contro la guerra. Quindi diciamo è diventato un simbolo e una bandiera allo stesso tempo, non soltanto del teatro e della musica, ma anche a livello politico e a livello sociale.
E infatti dal 2001 in poi se ne è fatte diverse di guerre, Rocco Storto, non solo la prima guerra, esatto, mondiale. Lo scemo del villaggio, lo storto che prende atto del disastro totale, della disfatta completa di quella che è la guerra. E voi avete attraversato, tu hai attraversato in qualche modo il racconto di Rocco Storto con le guerre che ci hanno accompagnato in questi 25 anni. Esatto. Siamo in un momento drammatico, certo, certo, adesso.
No, ora molto più drammatico, ahimè, devo dire, rispetto alle guerre localizzate, alle guerre con le bombe intelligenti, come venivano definite. Ma adesso è veramente è pericoloso. Io mi riferisco ai giovanissimi, che insomma non siamo riusciti a dare una calma, una pace, un'intelligenza a questo mondo, anzi stiamo andando un po' verso un baratro e io sono molto preoccupato, e quindi forse è necessario, ecco perché ho avuto l'idea di rimettere, a parte i 25 anni, però era necessario riprendere questo spettacolo. Infatti il mio progetto per il futuro sarà fare proprio un progetto sulla guerra a tutti i livelli, e quindi mi piacerebbe che quello dipende non da me, dipende dai finanziamenti e dall'accettazione del progetto. Non dico cose perché non vorrei essere troppo invadente, però vorrei proseguire su questo a vari livelli. Vorrei mettere la guerra che è la guerra che combattono, quella che non è una guerra secondo me, in Palestina, Gaza, oppure vabbè c'è l'Ucraina e ci sono tante guerre di cui noi non abbiamo nessun interesse a parlarne, probabilmente perché non sono da cassetta, no? non sono privilegiate. Anche le guerre, sai, ci sono quelle privilegiate e quelle meno privilegiate.
È così.
E quindi questo progetto, io vorrei parlare anche di una guerra che abbiamo interna che dura da sempre, che è quella alla mafia, oppure un'altra guerra che è quello sui femminicidi. Non sono solo le bombe, però è anche tutto quello che sta diventando la società e si sta praticamente allargando veramente a tutti gli strati sociali, perché abbiamo un mezzo ora che è quello dei social media, per esempio, che è una guerra combattuta a parole, che spesso e volentieri può anche essere letale per le persone più fragili, per esempio.
La guerra delle parole violente. Fulvio, ti fermo qui, rimandiamo i nostri ascoltatori a domani, al 1 luglio, alle 21, all'Acciaiolo, al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci.
21:30.
Vabbè, si preparano prima, meglio prima che dopo.
Meglio prima che dopo.
Esatto. Con Fulvio Cauteruccio, con Peppe Voltarelli, con le musiche del Parto delle Nuvole Pesanti, Rocco Storto torna più che mai. Grazie Fulvio.
Grazie a voi, buona giornata. If it's fun.
detritus of her life.
E alle 9.17, a proposito di guerra, la voce dei docenti, degli insegnanti, dei formatori, dei studenti e le studentesse si sta facendo sentire con molta forza. Stiamo dando molte notizie in questo senso in queste drammatiche settimane. Alcuni docenti del Machiavelli Capponi hanno firmato un appello contro la guerra e contro le guerre, tra questi Elisabetta Malfidano, che saluto e ringrazio. Buongiorno Elisabetta, ben trovata.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Contrariamente a quello che succede di solito, dove ci sono delle spaccature generazionali quantomeno, questo tema sta unendo molto, la voglia quantomeno di parlarne. Gli studenti, i docenti ne vogliono parlare insieme, non insieme, però è un elemento interessante secondo me questo, unificante un po', anche raro. Non so se sei d'accordo.
Certo. Sì, nel senso assolutamente sono d'accordo, e in questo tocchi un punto importante, nel senso che noi come docenti abbiamo scritto questo appello e l'abbiamo firmato in 60 e ancora sta circolando fra le scuole, ci sono tanti docenti che vogliono aderire. E però ci chiedevamo, appunto abbiamo detto, siamo stati forse un po' tardivi, nel senso che alla fine della scuola i ragazzi appunto nelle scuole non ci sono, però al tempo stesso era importante per noi innanzitutto dare un messaggio soprattutto a loro, cioè in un mondo in cui appunto gli adulti e soprattutto i potenti portano avanti un discorso di violenza, di sopraffazione dell'altro, di assolutamente di una guerra che non ci si rende conto, ma nel 2025 sarà atomica e se è mondiale è un problema di tutti. Noi come adulti e come insegnanti primariamente volevamo dare un messaggio assolutamente opposto ai giovani, cioè un messaggio di non violenza, di intercultura, di dialogo, che sono poi i valori che insegniamo tutti i giorni a scuola. E quindi io personalmente appunto poi ovviamente ho fatto leggere questo documento ai miei studenti, alcuni miei studenti, e ovviamente loro si sono detti subito pronti ad aderire, quindi sicuramente è una piattaforma comune in cui i giovani e gli adulti possono lavorare insieme. Speriamo a settembre, appunto, questo è un primo passo piccolo ma insomma importante, e a settembre vorremmo addirittura fare delle iniziative educative, per esempio anche coniugare l'educazione civica in questo, no? Per cui ci chiedono di insegnare educazione civica a scuola e poi invece noi mandiamo come messaggio la guerra come soluzione dei conflitti. Assolutamente no, cioè noi dal prossimo anno vogliamo mettere in atto una serie di programmi, di iniziative, di incontri, tutte rivolte alla non violenza e alla pace. E in questo i giovani sono certa al 100% che ci seguiranno in tutto e per tutto, quindi è importantissimo questo. Primariamente adesso cerchiamo di fare rete fra le scuole, sarebbe già anche questa una novità, perché fare in modo che le scuole si coordinino fra loro e aderiscono a una piattaforma comune sarebbe un segnale forte, perché è tempo e momento che gli intellettuali, la cultura si alzi contro le armi e gli scudi, diciamo, e che invece mandi un messaggio assolutamente opposto a tutto quello che ci sta circondando, perché quello che ci sta circondando non è natura umana, è violenza, è malattia secondo me, quindi è possibile assolutamente modificarla con caparbietà, con calma, e però anche con urgenza e immediatamente, insomma.
Questa vicenda di un coordinamento è importante, perché le voci vanno unite, altrimenti sono tante voci sparpagliate, quindi questo sarà un impegno importante, però, perché lo dicevo prima, cioè noi riceviamo tante segnalazioni da scuole, il fatto che si possa trovare una voce comune è veramente importantissimo, Elisabetta, no?
Sì, infatti, ecco, stiamo cercando tecnicamente di capire come, però insomma a questo punto questo documento sembra una buona piattaforma di base e quindi cercheremo di raccogliere firme, poi ci sarà qualche scuola che magari lo farà passare dal collegio, chi invece non lo farà passare, insomma quello ognuno poi vedrà, però ecco la cosa importante è questa raccolta di firme e questa raccolta di nomi di scuole e poi compare ecco voi l'informazione. Ci può essere assolutamente d'aiuto, quindi fare una rete anche con giornali, radio e fare uscire la nostra voce.
È chiaro, Elisabetta, il tema della guerra, soprattutto di alcune guerre, quelle su cui abbiamo maggiore attenzione, è un tema ovviamente dico una banalità, anche molto divisivo. Come riuscite a gestire questa conflittualità sul conflitto?
Appunto, a scuola secondo me è l'unica, forse non l'unica, ora forse esagero, però diciamo una delle poche trincee in cui invece il tema della guerra può essere gestito sul piano, invece su un altro piano, cioè diciamo che tutto ciò che è conflitto a scuola impariamo a risolverlo attraverso l'ascolto, attraverso il dialogo, attraverso l'attenzione all'altro, attraverso soprattutto il richiamo alla storia. Questa è la cosa fondamentale della scuola, cioè radicare alle radici, alla storia, ai nessi di causa ed effetto. In questo senso i ragazzi comprendono prima di tutto il perché degli avvenimenti, no? Perché ovviamente se gli fai risalire a una genesi, a una serie di cause che in cui gli fai vedere da dove vengono, da lontano, capiscono il perché. E quindi già questo ti dà il senso di una concretezza, cioè della possibilità di, se io modifico la causa, modifico anche l'effetto. E quindi ecco, dialogo, appunto ascolto dell'altro, ricerca profonda delle origini e delle radici dei problemi, queste sono cose che appunto nel mondo di oggi invece in cui c'è tutto, no? È tutto in superficie, è tutto veloce, è tutto un like, è tutto una diciamo un'immagine abbastanza appunto di onnipotenza e basta, questi messaggi invece vengono recepiti dai giovani come assolutamente diversi e in questo ti ascoltano e ti vengono dietro. Io devo dire che già due anni fa a Educazione Civica appunto feci tutto un percorso sulla gestione non violenza dei conflitti e ovviamente all'inizio magari ci sono ragazzi che dicono no, la guerra invece è importante perché almeno con le armi facciamo capire che siamo potenti. Alla fine del percorso avevano compreso che quella non era la soluzione, perché in quella moriamo tutti, non c'è né vincitori né vinti, siamo tutti vinti e basta. Questa è la cosa importante da far capire.
Elisabetta Amalfitano, grazie al Machiavelli Capponi, grazie a te e a voi per questo vostro appello, buona giornata e risentirci a presto.
Grazie a voi, a presto.
Due minuti alle 9.30, è lunedì 30 giugno 2025. Ci fermiamo qui con la newsline. Restate con noi, tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Hai carattere da vendere? Ora hai anche il fuoristrada giusto. Ineos Grenadier. Autentico, essenziale, inconfondibilmente British. Creato per chi pretende l'eccellenza, per chi si lascia conquistare dal fascino di una vera icona inglese e per chi sceglie la libertà, ovunque lo porti la strada. Ineos Grenadier, tuo al prezzo di 69.900 euro. Scoprilo da Birindelli Auto e su ineositalia.it. Ineos Grenadier. Drive the British Way.
L'Ars Rock Fest ha chiusi il meglio della scena indipendente internazionale.
Dal 4 al 6 luglio, McCluskey, Black Country New Road, Karate, Italia 90, Party Dozen, The Heliocentrix, Cuca Maras e lo Stato Brado.
All'Ars Rock Fest anche Talk, Laboratori, Open Book, il Festival dell'Editoria Indipendente, DJ Set, Area Market e Food. E sabato 5, non perdere nella Città Vecchia, il matinée del folk singer americano Joseph Arthur.
L'Ars Rock Fest, chiusi, Siena. Ingresso gratuito. Per tutte le info cerca sui social Lars Rock Fest.
Al Teatro Romano di Fiesole continuano gli spettacoli dell'estate fiesolana. Lunedì 30 giugno è il grande ritorno degli Incognito con il loro inconfondibile Easy Jazz. Martedì 1 luglio è il folk levigato di Chiko Aoba, cantautrice giapponese di culto. Sempre martedì 1 e mercoledì 2 sulla terrazza del teatro alle 20.30 Corrado Bologna in La storia segreta dei grandi libri. Due appuntamenti dedicati a Boccaccio e Gad. Programma completo su estatefiesolana.it. Prevendite Ticket One, promozione per soci e ascoltatori di Controradio.
11 lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese all'insegna dell'attualità. Grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 31 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Mercoledì 2 alle 21.30 De Bergerac con Anna Foglietta, Edoardo Leo e Marco Bonini. Venerdì 4 alle 18 alla Galleria dei Giganti Chiedici Tutto. Francesco Costa e Luca Sofri rispondono al pubblico. Alle 21.30 The Water Boys in concerto.
Controradio.
Minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Israele ha bombardato due scuole nel nord di Gaza usate come rifugio.